SBS Italian.
E ora, come ogni mercoledì, ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia e ci colleghiamo per questo con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Ciao Francesca, buongiorno a te, buongiorno a Carlo e ben ritrovato e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E con un'introduzione del genere, Max, non
mancava
puoi che
mancava solo il rullo di tamburi.
Potrebbe essere il 1 aprile, diciamo così.
Allora, noi ci aspettiamo tante cose da te, sia dal punto di vista dell'economia che dal punto di vista dei proverbi questa mattina. Iniziamo dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina, e tra le conseguenze di questa battaglia, colpi di barriere commerciali, c'è la caduta dello yuan, la valuta cinese, che la banca centrale di Pechino ha dovuto proteggere da speculazioni intervenendo sui mercati. Ora, come abbiamo ascoltato prima, il presidente americano Donald Trump ha annunciato anche sanzioni contro l'Iran che potrebbero avere ulteriori ripercussioni negative sui listini mondiali. Allora, tu non hai la sfera di cristallo, almeno per quel che ne sappiamo, non hai la sfera di cristallo, ma a tuo parere questa tempesta finanziaria potrà veramente portare a conseguenze devastanti sui mercati?
Ma conseguenze devastanti è abbastanza difficile perché per quanto siano spiacevoli questi annunci seguiti da poi attività e quindi incrementi di dazi e più difficoltà nel commercio internazionale, ci sono annunci che sono fatti prima, perché questi annunci in un certo senso aiutano a smorzare i colpi e far sì che decisioni che sono imminenti possano tenere in considerazione la possibilità che ci siano atti presi successivamente, per cui anche le ultime uscite di Trump, che intende mettere più dazi alla Cina dopo le elezioni del midterm, ecco, quello fa sì che a distanza di qualche settimana, qualche mese, aziende, operatori, eccetera, si possono preparare per questo. Per quanto riguarda l'Iran, anche qui abbiamo ormai già da tempo una specie di build up che ci sta preparando a quello che potrebbe succedere, per cui ecco, la preparazione è forse la cosa più importante rispetto all'azione vera e propria, perché ti dà modo di essere preparato, per cui non hai scuse per dire ah, io non lo sapevo. Ecco, se invece ci fossero azioni così da un giorno all'altro senza nessuna preparazione, senza nessun annuncio, quello effettivamente potrebbe essere molto più destabilizzante.
Max, cambiamo per un momento argomento, ma occupandoci comunque di una cosa che ci interessa anche da vicino, perché una delle maggiori aziende di consegna di cibo a domicilio, ovvero Foodora, sta per abbandonare l'attività in diversi paesi, compresi appunto Italia e Australia, che ci interessano, ma anche Francia, Olanda e Nuova Zelanda. Noi questa mattina ci chiediamo quali siano le ragioni di questo addio, ovvero dipende appunto dalla concorrenza da parte di altri operatori del settore, oppure dal timore di multe salate da parte dei governi per il trattamento dei lavoratori, che a quanto viene riportato è tutt'altro che adeguato da parte della dirigenza. Insomma, nella gig economy nessuno sa bene e come identificare quali sono i diritti e le condizioni corrette per regolamentare il lavoro di questo tipo di categoria.
Sì, ecco, questo è in effetti un punto importante, quindi il fatto che ci sia questa compagnia che stia operando in un settore molto competitivo, con margini molto bassi, per cui riesce a fare soldi semplicemente se hai volume, se hai tantissime, diciamo, se hai una specie di controllo quasi del mercato, per cui è importante crescere tanto, è importante essere soli, per cui non avendo questa possibilità tu non hai la situazione economica per giustificare le tue operazioni.
Cioè, scusami, quindi la gig economy funziona solo in termini in regime di monopolio?
Quasi, perché se tu pensi quali possono essere i margini per portarti il cibo a casa, devono essere davvero piccolissimi, per cui se tu vai a vedere la decisione che ha preso questa azienda a livello internazionale, ti rendi conto che sono tutti quanti in paesi dove i margini erano molto bassi, dove l'azienda ha perso dei soldi, per cui nel caso italiano, per esempio, 2 anni fa aveva perso quasi 1 milione, l'anno scorso ne aveva perso 2,5, per cui l'azienda dice, vabbè, io non voglio stare qua per altri magari 2 o 3 anni di perdite prima di poter avere un profitto, dove magari però per ricoprire le perdite devi aspettare parecchio tempo, per cui la decisione è quella di tagliare la barca prima e lasciarla ad altri, dove sì, magari lasci qualche briciolina per strada, però devi essere l'unico perché le bricioline ti diventino pane. Ecco qua la metafora della mattina, Carlo. Vedi?
Perfetto, è arrivata.
Anche tagliare la barca mi è piaciuta, devo dire.
che mi sia. Però invece il punto che sottolineava Francesca, che è un punto importante, è il fatto di che cosa facciamo del lavoro, perché già da una parte abbiamo attacchi nel mercato del lavoro da parte di robot e automazione. Ne avremo ancora di più perché stanno facendo i robot con intelligenza artificiale, per cui i robot prenderanno decisioni e sapranno decidere, per cui anche situazioni in cui noi decidiamo potrebbero essere rimpiazzate da un computer. Magari questa trasmissione, il nostro segmento, potrà essere fatto da un computer.
No, mai, Max, mai nessuno potrà prendere il tuo posto.
Però la cosa invece è importante è che magari per chi studia politica fa collegare a quello che sta succedendo, a come la gente sta votando, è il fatto di vedere appunto il lavoro avere sempre meno diritti, per cui la possibilità per aziende, tanto in Australia ma anche in Italia, anche in altri paesi diciamo così sviluppati, che hanno una forte tradizione di protezione del lavoro, di sindacati eccetera, ecco, ti fa capire che anche in questi paesi sia possibile per aziende avere delle persone che lavorano per essa senza però considerarle propri lavoratori, quindi senza dare nessuno dei diritti acquisiti che invece vengono dati da posti di lavoro tra virgolette normali, che sono sempre meno.
Ecco, sì, abbiamo seguito la faccenda anche, no, per quanto riguarda l'Italia e le dichiarazioni di Di Maio proprio contro lo sfruttamento dei lavori di questo settore.
Certo, però per esempio in Italia quello che è successo, Fodora è stata portata in tribunale per appunto queste condizioni quasi di sfruttamento e il fatto che venisse detto guardate che le persone che lavorano per loro, per voi, Fudora, sono praticamente dei vostri dipendenti, non sono delle persone che lavorano per
freelancer.
Dei freelancer, degli independent contractors, eccetera, però il tribunale invece ha dato ragione a Fodora, per cui da un punto di vista legislativo la legge consente di fare questo, magari siamo ai limiti della legalità, però siamo ancora all'interno della legalità. E se queste cose appunto vengono affermate da un tribunale, capisci che il politico può dirti quello che vuole, però se le leggi sono quelle, il tribunale è quello che fa punto di riferimento, e come l'ha fatto in Italia non vedo perché non debba farlo in altri paesi del mondo, compresi noi.
Ecco Max, però approfondendo l'argomento, come viene vista questa decisione di Fudora appunto di lasciare Australia, lasciare Italia, lasciare altri paesi che non convengono? Una vittoria del lavoro più strutturato, oppure in realtà una vittoria di Pirro, una battaglia di retroguardia, il futuro è quello della gig economy, volenti o nolenti dobbiamo andare in quella direzione?
Ma volenti o nolenti stiamo andando in quella direzione proprio per dato di fatto. La cosa, se vuoi, su cui dobbiamo cominciare a pensare è il fatto che non siamo preparati per niente da un punto di vista legislativo, da un punto di vista etico, per questa gig economy. La decisione di Fodora sembra in gran parte una decisione di carattere economico, cioè il fatto che l'azienda esca da 5-6 mercati nello stesso momento è ovviamente una decisione non per evitare delle multe in questi 5-6 mercati, ma semplicemente perché hanno capito negli anni in cui sono stati qua, nei mesi in cui sono stati qua, che questi mercati non porteranno la profittabilità che magari pensavano prima. Per cui è il classico caso di abracadabra iniziale con la serie di Chistrallo che ti dice guarda ti porto tanti bei soldini e poi da un punto di vista pratico quando ci entri dentro e vedi questi soldini non arrivano, quindi meglio tagliare le perdite adesso che sperare che diventino profitti, ma continuare a dover pagare dei soldi nel tempo.
Insomma, la sfera di cristallo a un certo punto è uscita fuori con te, Max Tani, questa mattina.
Che tra l'altro Max Tani in realtà non esiste, ma è semplicemente un programma di intelligenza artificiale, lo possiamo rivelare.
Stamattina. Abbiamo spezzato il cuore ai nostri ascoltatori, dopodiché ti salutiamo Max Tani, perché non è vero tutto ciò, ti ritroveremo in carne, ossa e voce squillante anche la prossima settimana, come sempre ogni mercoledì con l'approfondimento con l'economia.
Certamente, io ringrazio voi tutti quanti gli ascoltatori, buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.